Podcast realizzato da Radio Sapienza.
Humanitas vuol dire cultura letteraria, virtù di umanità e stato di civiltà. Il nostro compito sarà quello di chiederci che cosa era l'uomo romano, o meglio, che cosa pretendeva di essere, che cosa intendeva per civiltà e quali caratteri hanno distinto la civiltà romana dalle altre grandi civiltà. Ma tutti gli uomini sono umani? Lo schiavo e il barbaro sono uomini? L'umanità distingue l'uomo civilizzato dal selvaggio, che vive di raccolta. Distingue anche il letterato dalle persone rozze e dai membri poco istruiti della classe possidente che per la loro incultura non fanno onore alla loro classe. Inoltre, Humanitas identifica anche un uomo non duro né attezzoso, che faceva più di quanto richiedesse una stretta giustizia o che non reclamava tutto il suo dovuto. L'Humanitas è un merito piuttosto che un tratto universale. Quando è merito di un individuo, dà una carica di dolcezza alla giustizia comune o ne tempera il rigore. Quando è merito di una società intera, rappresenta un arricchimento della semplicità primitiva. Tutti gli uomini mangiano e lavorano, ma non tutti scoprono le arti, la tecnica, le belle lettere. A queste articolazioni si aggiunge un progresso interiore degli individui. I selvaggi sono allo stesso tempo rigidi, non sanno concedere niente all'umanità, non sanno resistere agli impulsi. L'Humanitas ammorbidisce questa durezza, mentre la legge insegna a disciplinarsi. Che la si veda come un progresso, come motivo di inquietudine, l'Humanitas corrisponde comunque a ciò che noi stessi chiamiamo civilizzazione, una modificazione interna dell'uomo e insieme un'estensione dell'azione umana sul mondo esterno. Città, case di pietra, edifici pubblici, agricoltura, studio dell'eloquenza. Come le piante, gli esseri umani esistono sotto due forme. Gli uni vivono allo stato selvaggio, gli altri sono resi migliori dalla cultura. Questo è il grande salto di cui hanno beneficiato alcuni popoli. Hanno scoperto la civiltà. L'idea che gli antichi si fanno delle scoperte del passaggio alla civiltà è comunque molto differente dall'idea contemporanea di progresso. Civilizzati nel bene come nel male, gli abitanti dell'impero sanno che il mondo è vasto e che non sono i soli ad essere civilizzati. Si scopre qui la contraddizione interna che comporta l'idea di mondo, di umanità considerata globalmente. I romani non ignoravano che la frontiera orientale del loro impero non arrivava alla metà di quell'isola gigantesca che era, per la scienza dell'epoca, l'insieme delle terre emerse. Ma, allo stesso tempo, si vantavano di avere il dominio del mondo. Questa contraddizione è di sempre di ogni epoca. In effetti, quando pensiamo all'umanità intera, la possiamo contemplare sotto due prospettive quasi opposte. O arriviamo a considerare l'umanità nella sua totalità, come se noi tenessimo la terra tra le mani, oppure la consideriamo in una prospettiva etnocentrica. La prima versione è universalistica e vera, ma astratta e fredda. La seconda è parziale, ma emotiva e appassionata, perché la piccola parte del mondo di cui siamo il centro ci interessa più di tutto il resto dell'umanità. La virtù dell'umanità è naturale, ma nel comportamento degli uomini occupa margini ristretti o non è altro che una copertura ideologica. Per semplificare, prendiamo l'esempio della virtù, che più di ogni altro contraddice il nostro senso della virtù di umanità e dell'unità del genere umano. Per esempio, per gli stoici la schiavitù non è naturale, poiché la sola distinzione naturale è quella tra saggi e folli. Il vero schiavo è l'uomo libero, non virtuoso, perché è asservito alle sue passioni. Sono due le cose che ci fanno considerare inaccettabile la schiavitù. La prima, che consiste nella nostra dottrina dei diritti dell'uomo, nega le inuguaglianze di diritto tra gli individui. Ogni uomo possiede alcuni diritti ritenuti fondamentali. Questi diritti escludono subito la schiavitù e il loro possesso non dipende da capacità individuali. La seconda è un'ipotesi sociologica che nega le inuguaglianze di fatto tra i gruppi. I sessi, le razze e le classi hanno virtualmente le stesse capacità medie per certe prestazioni considerate come fondamentali. Laddove esiste un'inferiorità collettiva, essa non è congenita, ma è dovuta alla socializzazione o al peso del passato. L'ideale sarebbe di dare a ciascun individuo le sue chance. La virtù di umanità è fatta di pietà, di mitezza, di affidabilità, di semplicità, di interesse per la sorte altrui. Ma, nel corso del IV secolo a.C., compare una parola nuova, filantropia, che racchiude tutti questi comportamenti in un atteggiamento generale verso gli altri. Era una di quelle parole composte, astratte, che allora cominciavano a moltiplicarsi con il progresso dell'astrazione filosofica. La filantropia, che noi possiamo chiamare con il suo nome latino di humanitas, consiste nell'avere un atteggiamento amichevole verso tutti gli uomini e non solamente verso gli amici politici. Questo atteggiamento, se lo si fosse portato fino in fondo, sarebbe potuto divenire come la carità cristiana, un vasto programma. Ma chi troppo vuole non la stringe. Non si può trattare amichevolmente tutti e farlo sempre. L'esercizio di questa virtù occuperà uno spazio marginale. Si sarà umani nei rapporti quotidiani di cortesia e nelle piccole azioni poco onerose. L'atteggiamento si riduce a un semplice sintomo. Questo sintomo indica che si ha, in fondo, un carattere pieno di umanità e che ci si mostrerebbe più umani di quello che si è, se la forza delle cose non lo impedisse. L'umanità è dunque un'arte della buona società. Una delicatezza negli sguardi reciproci. Un politico deve fare una politica seria, ma nelle congiunture quotidiane. Deve avere dei modi filantropici, non sgraziati e alteri. L'umanità non si esprime soltanto nelle belle maniere o nell'argomentazione. Ha anche effetti frenanti. Proibisce di essere più duri del necessario, ad esempio, con gli schiavi. In generale, il diritto romano sacrifica poco all'umanità, resta troppo rigoroso verso i deboli e i debitori. In pratica, si parla di giurisprudenza di classe. Un'eccezione è la regola di favorire la libertà. Se un padrone affranca degli schiavi per testamento e i termini del testamento sono ambigui, il giudice seguirà l'interpretazione più umana, quella favorevole all'affrancamento dello schiavo. Resta il fatto che la civiltà romana, che fu ingiusta e crudele quanto molte altre, dà più l'impressione turistica di una società liberale, aperta, serena, ignora l'ordine morale, il razzismo e il settarismo religioso. Queste erano dunque le apparenze. Una religione tollerante, una civiltà aperta che la maggior parte delle etnie riunite nell'impero si affrettarono ad adottare. Qualcosa di largamente umano e di universalistico, almeno nelle intenzioni. Ma, ahimè, era solo apparenza. La tolleranza del paganesimo si spiega soprattutto con la difficoltà di mettere alla prova una religione poco strutturata e la rapidità nell'adozione della civiltà greco-romana non fu che una felice contingenza di ordine amministrativo. Su questo sfondo, la civiltà romana era anche intollerante ed esclusiva quanto altre civiltà. I cristiani ne fecero una crudele esperienza. L'apparente tolleranza del paganesimo non significava affatto indifferenza. Ma il paganesimo non offriva nessun elemento decisivo sul quale basarsi per definire ateo un individuo. Non c'era una chiesa alla quale dichiararsi sottomessi, non dogmi religiosi da professare, non professioni di fede da recitare, non c'era un dio geloso del quale essere esclusivamente fedeli, non riti obbligatori. L'autoritarismo e l'esclusivismo sdolcinato del cristianesimo non avevano ancora avvelenato l'atmosfera. Ma se non ci si limitava a trascurare alcuni particolari del paganesimo e ci si spingeva fino a respingerlo in blocco e ad adottare una religione inconciliabile con esso, allora la reazione pagana diventava violenta. La civiltà romana era fermamente decisa a restare chiusa nella sua indifferenza. Questa è la vera ragione della persecuzione del cristianesimo. Era questa la civiltà alla quale si erano acculturate tutte le etnie dell'impero. Ai nostri giorni, al contrario, la difficoltà di accedere alle tecniche e ai valori occidentali, pur molto seducenti, suscita le violente reazioni di rigetto e di integralismo che ben conosciamo. Perché questa differenza? Ce ne dà la spiegazione il teorema di Tocqueville. un gruppo umano adotta i valori di una civiltà straniera alla condizione di non ritrovarsi dopo la conversione all'ultimo rango di questa civiltà. Un capo pelle rossa, scriveva Tocqueville, preferiva morire nella sua gloria defunta e nella sua nobile miseria piuttosto che trovarsi all'ultimo scalino nella società dei bianchi. Ma questo teorema non si applica all'impero romano, dove la città, il self-government locale, era la circoscrizione amministrativa di base. Un villaggio barbaro che si romanizzava non si ritrovava per questo all'ultimo rango della società. Al contrario, esso diveniva di pieno diritto una città romana. Una tribù africana o licia che si urbanizzava non si ritrovava all'ultimo rango della società imperiale. Essa diventava una delle cellule costitutive della civiltà mondiale di quel tempo.